e sapersi muovere e sapere quando va meglio l'immagine e quando va meglio il concetto. Quando i concetti diventano troppo rigidi o troppo astratti, l'unica soluzione non si risolve continuando a martellare sui concetti. Bisogna ritornare nell'immagine. E quando le immagini diventano troppo sfocate, troppo pappamolle, eccetera, eccetera, bisogna avere il coraggio di tuffarsi nei concetti. Quindi questa matrice della una delle polarità più fondamentali, no? Le due matrici di pensiero, di espressione dell'umano, che sono alla base della cultura occidentale, poi cristiana, sono Platone, che si esprime in immagini, e Aristotele, che si esprime in concetti. Anche quando Platone sembra esprimere dei concetti, se uno va a vedere il greco, sono tutte immagini, perché Platone si muove nelle immagini. Tanto è vero che per lui tutto il mondo sensibile è un'immagine, no, del mondo spirituale. Invece Aristotele va a suon di concetti. Devi distinguere. Potenza e atto. Forma e materia. Sostanza e accidente. Devi distinguere. O è sostanziale, fa parte della sostanza, o è accidentale. Una mela. Quando è che arriviamo al punto da togliere la sostanza della mela perché diciamo non è più mela? Perché finché togliamo accidenti resta mela, perché è accidentale. Quando è che sparisce la mela? Perché quando sparisce la mela ho tolto la sostanza della mela. Che cosa è sostanziale, è essenziale alla mela e cosa è accidentale? Ecco, è inutile che vi mettiate lì a pensare di tirarlo fuori in mezzo minuto, sarebbe un esercizio di pensiero di ore, bisogna fare passare in rassegna 30, 40, 50 attributi o aspetti eccetera e distinguere. Sarebbe un esercizio di pensiero molto complesso che sarebbe da fare se il nostro intento fosse quello di una scuola di pensiero, però vi garantisco che non è una cosa facile. Una volta l'abbiamo fatto sulla sedia, mi pare, o sul tavolo. Quante gambe ci devono, sono essenziali perché sia una sedia? Basta una?
Basta una.
Ah, è una sedia. No, perché il linguaggio crea un altro concetto? E in fondo poi è stata fuori che il risultato di questo... di un tipo di esercizio di questo genere non è per sapere chi ha ragione, perché in fondo tutti potrebbero avere ragione, perché si potrebbe dire però lo sgabello è un come dire una unterart,
una sedia senza spalliera,
no, è un tipo di sedia, un tipo specifico di sedia. Il senso di un esercizio che discerne tra ciò che è essenziale e ciò che è accidentale, non è che si arriva a un risultato preciso per cui l'uno ha ragione e l'altro ha torto, no, non è possibile. Il risultato è che si impara a pensare meglio, questo è il vero risultato, e questa è la gioia, salta fuori.
Con l'immagine c'è la possibilità.
Se volete, Aristotele e Tommaso d'Aquino ci dicono, la persona che sa pensare meglio è la persona che è capace di dar ragione a tutti, ha ragione veduta. In altre parole, sa trovare l'aspetto sotto il quale, sì, potrebbe essere, è giusto come lo dici tu, però deve trovare l'aspetto sotto il quale è giusto, sotto quest'altro aspetto non è giusto.
Ma questo significa anche essere tolleranti?
Sì, cioè questa è la tolleranza.
Allora da questo punto di vista non è sempre male tolleranza.
No,
dal mio punto di vista...
Attento che mi devi dire cosa è essenziale alla tolleranza e cosa è accidentale. Me lo dici?
L'essenziale è evitare lo sbranamento reciproco.
No.
Accettare.
No, ed è tutto accidentale. hai detto un fattore morale, e un fattore morale alla tolleranza è del tutto accidentale, perché la tolleranza è una categoria del pensiero, non morale. L'essenza della tolleranza è la capacità di considerare ogni fenomeno da tutti i punti di vista che ci sono, e allora li tollero tutti perché sono capace di immedesimarmi in ognuno. La tolleranza in chiave morale è un comandamento di Riccardo, perché manca l'altra.
Non posso farle camminare insieme. Non posso farle camminare insieme, sia.
No, la tolleranza intellettuale comprende quella morale, perché se io vedo il punto di vista, se io lo comprendo il punto di vista che ha l'altro, comprenderlo, questo comprenderlo è il punto massimo di tolleranza morale, perché lo faccio mio. Invece se non lo comprendo e lo tollero, sono disonesto, faccio finta. Lo faccio per amor di pace, per rendere la vita comoda, ma non andiamo avanti come cammino di coscienza. Perché se io so considerare le cose dal suo punto di vista, allora posso dirgli: guarda che è giusto soltanto se tu vedi soltanto questo punto di vista, però sarebbe mica male se tu ti spostassi anche un pochino, allora dai ragione anche a quello. Spostati un pochino, allora dai ragione anche a quello. Allora dai ragione anche a quello. La tolleranza non è dar ragione a ognuno, la tolleranza è dar ragione a tutti contemporaneamente. Perché dar ragione a uno alla volta significa ogni volta dar ragione dare non ragione a tutti gli altri. In altre parole, la tolleranza è la motilità assoluta dello spirito umano, però contemporanea, se no ogni volta tollero uno perché vedo uno e gli altri non li tollero. E poi devo aspettare un'ora, un giorno per mettermi in un'altra posizione, ma allora divento intollerante in quello che ho tollerato il giorno prima. Allora, la tolleranza è l'atteggiamento interiore che dice tutti hanno ragione dal loro punto di vista. E cos'è l'intolleranza? Avere solo un punto di vista. Quindi l'intolleranza è la parzialità. E tolleranza è avere tutto.
Era difficile dar ragione ai fondamentalisti islamici.
No. Quelli che non si tratta di dargli ragione. La tolleranza sta nel.
Abbiamo detto di capire il punto di vista.
L'unica cosa che non va tollerata è l'intolleranza. Quindi il problema non è di dar ragione al loro punto di vista, è di vedere se riusciamo ad aiutar loro a far propri altri punti di vista. Ma come aiuto loro a far propri anche altri punti di vista? Facendolo io? Se no, mi faccio la predica, gli dico di fare quello che non faccio io. E nella misura in cui coloro che lo fanno, operano per contagio, l'unico modo legittimo di aiutarci a vicenda è il contagio, in senso positivo. No? Perché è contagiante il parto? Perché il risultato finale è la gioia, è convincente. Nella misura in cui diventano convincenti le persone che sono, sanno muoversi, sanno, senza diventare relativisti, no? Sanno guardare il mondo e la vita dai più vari punti di vista, e noi guardandoli vediamo, lì salta fuori tanta gioia, salta fuori la pienezza, invogliamo sempre più persone a muoversi con lo spirito. E allora sorge sempre più tolleranza. Quindi il fondamentalista non è intollerante per ciò che ha, è intollerante per ciò che gli manca. perché ciò che ha va bene, se ce l'ha è un punto di vista legittimo, tutto quello che c'è è legittimo, i problemi sono i buchi, sono i peccati di omissione. Te sei musulmano, no? Hai l'ottica di Allah, eccetera, eccetera, benissimo. Hai mai provato a metterti nell'ottica del Cristo? Datti una mossa? Quindi non è il suo discorso su Allah che non va bene, è che gli manca tutta un'altra che fa parte dell'umano. Però come lo porti ad aprirsi ai misteri del Cristo, se noi cristiani non ci abbiamo capito ancora nulla, abbiamo detto dall'opposto di quello che è, lo stiamo vedendo continuamente. Facciamo una pausa, sì. E poi finisco il capitolo 16.